105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi, grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari e Maria Serena Tuglio in regia. Non solo sport di oggi lunedì, che dà il benvenuto in studio a Don Leonardo Biancalani, parroco presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Ben trovato, Don Biancalani.
Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere in studio qui a Roma con Antonio Menenti, nostro editorialista del lunedì, tifoso della Roma. Ben trovato.
Buona giornata a tutti voi.
Grazie e saluto come sempre Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, ben trovato anche a te.
Grazie a voi, buona giornata.
Entriamo subito nel merito di questo programma, perché tu come redazione di Avvenire sei a Milano e la domanda di partenza è proprio questa. Mai nella storia recente del campionato di calcio italiano Inter e Milan erano così in basso in classifica alla quinta giornata di campionato. Castellani.
Però diciamo, io non sento tantissimi discorsi in questi giorni, già si fanno le prime pagelle, si stilano delle graduatorie secondo me azzardate, perché fino alla settimana scorsa, due settimane fa, parlavamo addirittura di una Roma che era in fase da retrocessione con un allenatore incapace come Luis Enrique. Oggi invece è a tre punti dalla vetta e sento già discorsi che il vice Guardiola potrebbe superare il maestro. Penso che Inter e Milan paghino l'Inter una cattiva gestione del mercato, perché alla fine avevano ripiegato clamorosamente su Gasperini, che è stato il primo a pagare, e hanno preso adesso Ranieri, che dopo due partite veniva considerato anche lui un altro mago della panchina. Ora adesso è tutta colpa dell'arbitro la sconfitta con il Napoli. E la Juventus ha questo Antonio Conte che ha dato una grande sterzata e ha trovato il Milan forse più debole e fiacco, soprattutto da un punto di vista fisico, degli ultimi due anni, perché nell'ultimo mese i giocatori rossoneri hanno giocato 8 partite, tutte poi di grande intensità, perché sono andati a pareggiare a Barcellona, hanno perso la partita, il primo scontro diretto di Napoli, e giocano sempre gli stessi 13-14 giocatori. Quindi insomma, secondo me è un momento in cui ci sono tanti impegni, qualche squadra non è al top da un punto di vista fisico, ma i veri valori emergeranno fra 5-6 domeniche.
Ancora un flash sulle milanesi. Nell'Inter abbiamo ipotizzato un errore della società nel gestire la campagna estiva, nella scelta dell'allenatore, forse qualche superficialità di troppo, qualche mancanza di progettualità più pensata. Il lato debole del Milan qual è in questo momento?
Ma in questo momento il Milan, secondo me, è il lato debole, che ha molti giocatori un po' stanchi. C'è un Ibrahimovic che è appena rientrato, che però appena è rientrato in Champions si è visto che comunque ha dato una bella scossa alla squadra, però il problema è che, ripeto, si giocano troppe partite, 8 partite in 30 giorni significa che le squadre non fanno neppure più gli allenamenti, vanno direttamente in campo, quindi il Milan secondo me paga un po' questo, e poi probabilmente da un punto di vista psicologico quest'anno paga anche il fatto che si deve confermare, e confermarsi nel nostro campionato è sempre molto difficile. Quindi qualche giocatore forse avverte un senso di responsabilità superiore rispetto all'anno scorso, in cui invece il Milan era partito un po' in sordina.
Una domanda provocatoria: il Milan non paga anche l'incertezza economica legata al presidente Berlusconi?
Ma questo non credo, perché comunque sia, cioè, non mi sembra che rientri tra le squadre che a fine mese non paghi gli stipendi ai giocatori, come a differenza invece abbiamo visto un caso eclatante in Serie B, che è quello del Bari. Credo che la crisi economica ci sia e sia evidente anche nel mondo del calcio, però mi sembra che una società come mia, da questo punto di vista, è ancora molto solida, questo tipo di riflesso non c'è.
Don Biancalani, in studio a Roma, per planare poi con Menenti sulla vicenda delle romane, Roma e Lazio. Tu come ti poni tra la crisi delle milaniste e delle milanesi e la situazione invece delle romane?
Ma credo che sono d'accordo anche con Castellani, mancano 99 punti, quindi sono tanti. Certamente partire bene nel nostro campionato è importante perché la vittoria ormai è una vittoria di gruppo. Io penso, non sono legato al singolo, ma credo che la cessione di Eto'o sia stata molto deficitaria nell'Inter. Eto'o è un gioco troppo fondamentale negli schemi appunto dell'Inter. Per quanto riguarda il Milan, credo anche lì che ci siano troppi infortuni e soprattutto io non sono molto d'accordo. Credo che invece paghi una certa incertezza societaria. Poi verrà risolto.
Questo per quanto riguarda il Milan.
Sì, sicuramente. Vedo i giocatori che non sono molto tranquilli. Da un punto di vista anche in campo, basti pensare un professionista come Abbiati sul secondo gol di ieri. Insomma, sono gol che si prendono sui campini almeno in quarta categoria. E per quanto riguarda le romane, Reia ieri si è guadagnato altre due partite perché era sotto torchio e lo avevo già ribadito. Luis Enrique, ora credo, e questo mi fa un pochino piacere che ci sia un tifoso della Roma. Tifosi della Roma non hanno pazienza. Credo che il progetto di Luis Enrique sia valido, la società lo ha veramente blindato, ci vorrà un pochino di pazienza. Ecco, tutto qui.
Antonio Menenti, i tifosi della Roma sono impazienti, come forse quelli della Lazio. Perché l'ambiente romano mette sempre un po' a dura prova le persone che vengono per cercare di tirare su la situazione?
L'ambiente romano è questo, purtroppo è questo. Siamo abituati da anni a non vincere.
Sentiamo cambiare pareri tra i tifosi della Lazio, ascoltando le radio che parlano di Lazio e le radio che parlano di Roma. Sentiamo al mattino pensarla in un modo e al pomeriggio in un altro. Perché succede questo?
Ma questa è proprio l'eccessiva voglia di arrivare a un qualcosa tutto e subito. Le romane hanno invertito la tendenza negli ultimi tempi, nel senso che abbiamo avuto prima nella Lazio il presidente Lotito che ha incominciato a imbastire un discorso completamente differente. Ha salvato prima di tutto la Lazio da una situazione economica non facile, anzi era abbastanza grave come quella della Roma fino a poco tempo fa, e ha cominciato a dare un'impronta alla società differente, nel senso che dobbiamo pensare prima a creare una società sana e poi pian piano arriveranno anche i risultati facendo degli investimenti oculati. Non si può spendere e espandere quando non ci sono i soldi. La stessa cosa sta facendo la Roma. Hanno trovato una società a dir poco nei disastri finanziari e è arrivata questa nuova società che ha cominciato a dire bene, bisogna prima sistemare l'economia, risanare il bilancio e poi cominciare a fare un altro tipo di discorso puntando sui giovani. Come detto la scorsa settimana e ancora prima, bisognava avere un attimo di pazienza e poi a montare sul carro dei vincitori fanno tutti in fretta qui a Roma. Giorno dopo che si vincono due partite di fila siamo da scudetto. No, non è questo il discorso, solamente bisogna avere un po' di pazienza e avere soprattutto fiducia in un allenatore. Lo sbaglio dell'Inter, forse secondo me, a mio modesto e insignificante parere, è proprio questo. Cioè non hanno saputo comunque pazientare e dare l'apporto giusto a un allenatore. Quando tu entri in campo e dici benissimo signori, io sono la società, questo è l'allenatore, quest'anno come vada vada non si cambia, allora il discorso incomincia a essere differente. Se il Gasperini della situazione, il Ranieri della situazione all'Inter non sono appoggiati dalla società, i giocatori non riconoscono l'autorità dell'allenatore e automaticamente poi in campo si risentono di queste cose. Mentalmente non si è ben disposti.
Castellani, parole sagge quelle di Menenti qui da Roma, però il problema ritorna in mano un po' ai presidenti, perché poi secondo me tutto parte da lì. Se i presidenti non hanno una linea, un progetto e non si mettono d'accordo tra di loro, il calcio italiano andrà incontro veramente a problemi grossi.
Sì, io penso che al di tutti i discorsi che possiamo fare, il calcio italiano sbaglia su un fattore, sul fatto che non esiste questa cultura proprio della pazienza, no? Dell'aspettare i risultati e tirare le somme a fine campionato, mentre invece saltano panchine in continuazione anche in Serie B, ne stanno saltando tre nell'ultimo weekend. E poi c'è un dato di fatto, cioè come pagano gli allenatori dovrebbero pagare i dirigenti, quindi forse nei consigli di amministrazione, io sono d'accordo che Moratti, Berlusconi e De Laurenti sono quelli che mettono i soldi, ma se commettono degli errori di strategie un consiglio di amministrazione potrebbe vietarli a quel punto di fare il presidente, rimettersi invece al ruolo di sponsor e quindi di colui che tira fuori i soldi, così come alcuni direttori sportivi mancano totalmente di una linea, di una progettualità su nelle campagne acquisti, e quindi andrebbero quantomeno sfiduciati. Invece mi sembra che paghi soltanto esclusivamente l'allenatore. Per quanto riguarda poi il discorso del sistema e di soldi che mancano, di tutte le strategie che vengono fatte per tenere a galla questa barca che è la Serie A, secondo me manca ancora oggi una guida che dia veramente le direttive a tutti questi presidenti. Dovrebbero sceglierlo probabilmente una guida all'interno del mondo del calcio, ci sono personaggi autorevoli che potrebbero prendere questo incarico. Penso a Rivera, penso anche a Damiano Tommasi, che sta facendo molto bene nell'associazione calciatori.
Biancalani.
Sì, credo che quello che dice Castellani è ispirato da saggezza. Non so però, perché le società sono legate fino al 2015 ai diritti televisivi, che in parte sono già stati mangiati, come si possa trovare, ecco, il coniglio dal cilindro. E questo credo che sia un problema. O si fa una Superlega, ma anche questa idea mi sembra un po' naufragata, oppure veramente io credo che il calcio italiano rischi un forte collasso, che però vedo anche in maniera positiva, perché ogni crisi poi, anche all'interno sia dell'umano che dello sport, porta sempre qualcosa di nuovo.
Menenti.
Perfettamente d'accordo. A questo punto la barca sta andando, stiamo facendo dei discorsi veramente, secondo tutto il resto dell'opinione pubblica, campati per aria, perché continuiamo a rimare contro, quando poi vediamo non so quante testate giornalistiche, non so quante trasmissioni la domenica, non so quante trasmissioni lunedì, martedì e via dicendo, che raccontano di questo calcio come del mondo dorato, delle favole. Non è così, probabilmente, ho detto, siamo in controtendenza, e ancora più probabilmente dovremmo aspettare una fine che però non ci sarà mai. Qualcuno arriverà sempre a salvare capre e cavoli, e non ci scordiamo dei bilanci che non dovrebbero essere ammessi da nessuna parte di alcune società, e che invece continuano a giocare, continuano a essere iscritte. Così facciamo il bene di chi?
Bella domanda. Castellani, un'altra provocazione, cambiamo per il momento pagina. Molti giocatori della Serie A, anche in modo nascosto, fanno del bene, fanno del volontariato e hanno anche nel loro ideale una esperienza religiosa, un'esperienza di fede cristiana o non. C'è stato un episodio negli ultimi tempi che ha visto per protagonista Le Grottaglie con Simona Ventura su Sky. Le Grottaglie raccontava che in campo spesso ringrazia il Padre Eterno per un gol, per un momento anche importante della sua vita, e durante una trasmissione di Sky questa cosa è stata in qualche modo, non dico criticata, ma stigmatizzata, dicendo che Le Grottaglie, in qualche modo parlando di Dio durante una partita di calcio, isolava altri che magari non erano credenti. Tu che riflessione fai su questa cosa? Ed è un episodio recente accaduto durante un'intervista nella trasmissione di Simona Ventura.
Beh, innanzitutto lì vedo un esperto come Padre Leonardo, che poi voglio sentire la sua, ma forse saremmo abbastanza vicini di opinione, come accade spesso. Credo che innanzitutto mi auguro che sia una minoranza che abbia criticato questo tipo di discorso saggio e profondo che ha fatto Le Grottaglie.
Tu hai presente questo episodio?
Sì, sì. Poi quindi spero che i detrattori siano veramente pochi, la maggior parte abbiano invece apprezzato. In secondo luogo, penso anche che nella nostra categoria di giornalisti spesso fa molto più notizia un Le Grottaglie che prende a sputi in faccia un avversario, lo si faccia esprimere o faccia magari delle dichiarazioni forti dopo una partita. Mentre invece Le Grottaglie appartiene a quella categoria di calciatori, purtroppo rara, che al di là del campo, diciamo, ha degli interessi e soprattutto sviluppa una profondità di pensiero che dovrebbe essere un pochino più diffusa, e soprattutto gli addetti ai lavori dovrebbero apprezzare di più e cercare di incoraggiare anche per dare dei messaggi positivi ai giovani che seguono il calcio.
Don Leonardo Biancalani, in questa intervista Simona Ventura ha sbagliato su Sky, oppure è veramente così? Cioè che magari queste azioni devono essere fatte nel proprio animo senza pubblicizzarle molto?
Ma io credo che
l'intervista era Le Grottaglie, giocatore del Catania, ex
sì,
Juventus. Ecco,
io credo che siamo in un paese libero, e mi fa piacere, porto la mia solidarietà alle Grottaglie, perché spesso critichiamo i giocatori per dei comportamenti sbagliati, e sappiamo come i giocatori siano degli idoli per i ragazzi. viva Dio che finalmente c'è qualcuno che porta dei valori positivi in una crisi di valori generale. Quindi da questo punto di vista ce ne siano anche mille di le grottaglie. Certamente è chiaro che la mosca bianca fa sempre notizia e quindi di conseguenza è quello il motivo, perché se ce ne fossero queste cose in Brasile o in Argentina non fanno nemmeno notizia. Fanno notizia in Italia perché l'Italia è un paese che sta attraversando una crisi di valori religiosi non indifferente.
E quindi anche il calcio, lo sport, certo, rispecchia calcio, questa crisi.
Il calcio rispecchia la vita di tutti i giorni.
Menenti.
E poi qui in Italia comunque non scordiamoci che c'è poca pubblicità per questi fatti. I nostri giocatori si tengono sempre molto, diciamo così, distanti dai giornali su alcune notizie. Non perché si vergognino degli atti, assolutamente, ma proprio perché loro lo considerano un mondo loro, privato, da non dare in pasto al pubblico. C'è moltissima gente, l'abbiamo visto anche nei mesi e negli anni scorsi, che fa beneficenze e che aiuta una quantità innumerevole di società, di onlus, di bambini nelle varie parti del mondo. È che rimane un fattore molto privato. Quindi in ambedue i casi, sia in caso di un'intervista che tenere la cosa molto privata, penso che non dovremmo dire nulla, dovremmo astenerci e soltanto fare una riflessione personale.
Ecco, Castellani, per chiudere questo episodio, i giocatori fanno del bene, magari anche hanno esperienze di fede, non parlano perché hanno paura dei giornalisti che poi magari li criticano? Siamo a questi livelli, secondo te?
Ma io innanzitutto penso che la fede sia un fatto molto privato e molto spesso ci sia anche una sorta di pudore, no? Di parlare di certi argomenti. Le Grottaglie non è uno di questi, perché addirittura ha scritto due libri su questa sua esperienza spirituale. Mi sembra che però ci sia stato un atteggiamento nei suoi confronti molto superficiale, come accade spesso, perché i calciatori vengono visti soltanto come una sorta di modelli del ricco milionario e anche un po' stupido. In realtà invece ci sono tantissimi giocatori, come diceva giustamente Antonio. Noi abbiamo fatto recentemente addirittura una piccola inchiesta su tutte le onlus, le fondazioni dei calciatori italiani sparse in Africa, ce ne sono almeno una ventina, da Eto'o fino a Samoa. Più tantissimi altri calciatori italiani che costituiscono delle fondazioni private al di fuori anche della loro società, che più o meno ha un progetto sempre sociale dal Chievo fino al Milan attivo tutto l'anno. Penso che insomma queste siano delle storie alle quali dobbiamo dare anche noi spazio ed evitare invece di fare del giornalismo becero così molto molto superficiale, come quello che tu, il caso che ponevi prima di Sky e dell'Aventura.
Quindi se ne può parlare, anzi dovremmo chiudere questa...
incentivarlo, anzi forse potremmo aprire anche un minuto a settimana da queste dalla nostra emittente.
E potrebbe essere proprio la risposta della nostra emittente, del programma Non Solo Sport della Radio Vaticana, ogni settimana di parlare un minuto sul bene che fanno i calciatori, sia cristiani o non, per dare lustro a questo calcio. E forse anche ci dovremmo dare una regolata noi giornalisti che raccontiamo di sport e di calcio, perché spesso lo raccontiamo in malo modo o in modo estremamente commerciale e spettacolare, cosa che il calcio non lo è. Sei d'accordo, Castellani?
Penso di sì. Non penso che non dobbiamo più guardare al calciatore come azienda, ma al calciatore come uomo, altrimenti facciamo un autogol anche noi.
Grazie a Massimiliano Castellani, che saluto. Sappiamo che sei impegnato in una riunione di redazione ad Avvenire. Ti leggeremo domani. Grazie e buon lavoro.
Perfetto.
A te.
Grazie a voi.
Grazie a Massimiliano Castellani. Mentre, lasciando questo ragionamento, io saluto un graditissimo ospite, che è il dottor Mario Scarsella, che è presidente della FITARCO, che festeggia i 50 anni di vita. La FITARCO è la Federazione del Tiro con l'Arco. Ben trovato, Scarsella, sulla Radio Vaticana.
Io do un saluto a tutti i suoi radioascoltatori, saluterei in modo particolare, chiedo scusa se non parlo ad alta voce, in quanto sono alla riunione della presentazione di Roma 2020 in Salone d'Onore del CONI.
Ecco, un flash su questa Roma 2020 e poi parleremo dei 50 anni degli arcieri. Ci sono concrete possibilità, qualcuno dice di no, di portare le Olimpiadi a Roma?
Ma da italiano io spero sinceramente che ci siano queste possibilità di portare le Olimpiadi a Roma 2020. Ci sono concrete possibilità, anche se le altre nazioni, in modo particolare Istanbul, Madrid e Tokyo, si impegneranno anche loro al massimo per poterne portare nelle loro nazioni.
Scarsella, voi oggi di cosa parlerete in questa riunione per portare le Olimpiadi del 2020 a Roma?
C'è tutto il comitato esecutivo che è qui presente e sto parlando concretamente per poter avere possibilità di portarlo a Roma.
50 anni di Arcieri, è una esperienza che ha avuto sabato scorso a Roma il suo culmine con la premiazione di tanti atleti, tante istituzioni, la storia del tiro con l'arco, la storia di uno sport nobile, Scarsella, di cui lei si onora di essere il presidente.
Io vi ringrazio di questo, oltre a uno sport nobile, è uno sport che comunque ci dà soddisfazione a livello agonistico altissimo. Noi nelle ultime 4 Olimpiadi siamo sempre saliti sul podio, abbiamo acquisito già sin da adesso, per i mondiali di Torino 2011, la possibilità di essere a Londra con le 6 carte olimpiche e cercheremo di fare comunque in ogni caso anche alle Olimpiadi di Londra un'ottima figura per lo sport italiano.
Scarsella, il tiro con l'arco è prettamente uno sport olimpico?
Beh, questo è vero, è prettamente uno sport olimpico, anche se ci sono altre specialità non olimpiche. Per quanto concerne lo sport olimpico, noi ormai sono innumerevoli volte che siamo presenti alle Olimpiadi, abbiamo di sicuro la possibilità di continuare a tutti i livelli e in più il tiro con l'arco, la FITAR, con la possibilità di crescere e il tiro con l'arco alle Olimpiadi e anche se altre specialità che comunque vengono praticate.
Presidente Scarsella, prima di salutarla dobbiamo dire che il tiro con l'arco è anche uno sport molto praticato dai diversamente abili, anche questo va sottolineato, una grande occasione di sport per i diversamente abili.
Beh, questo è vero, noi abbiamo firmato un protocollo col CIP, col Comitato Italiano Paralimpico, col Presidente Luca Pancalli, faremo la preparazione ad alto livello per andare a Londra e quindi fa realmente piacere che anche i diversamente abili abbiano già acquisito 10 carte olimpiche per Londra, per le Paralimpiadi di Londra.
Auguri a Mario Scarsella, presidente della FITARCO, la Federazione di Tiro con l'Arco, per i suoi 50 anni di storia e di vita. Uno sport veramente da praticare, uno sport adatto molto anche ai giovani, Scarsella.
Beh, questo è vero, noi cominciamo a praticare attività all'età di 9 anni e poi prosegue per tutta la vita, possono fare questo sport in ogni periodo della nostra vita. Quello che ci fa realmente piacere è constatare il fatto che in questi ultimi anni si è alzato il livello di numero dei praticanti, ma in modo particolare a livello giovanile.
Grazie, buona fortuna e auguri per i 50 anni della FITARCO al presidente Mario Scarsella, buon lavoro.
Grazie a voi e chiedo di nuovo scusa della voce bassa.
Grazie e buona riunione per portare a Roma, ne parleremo presto, le Olimpiadi del 2020, anche se la concorrenza è molto agguerrita. Mentre saluto per un flash sul calcio in Vaticano Paolo Rotundi, che è manager della Dirtel Poste Vaticane e dirigente responsabile della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano. Rotundi, ben trovato.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e un buon inizio di settimana innanzitutto. Poi approfitto sempre in un breve flash proprio da telegrafista, anche perché questo ritorna nell'ambiente delle poste, e dicendo che anche il calcio in Vaticano, tutte le varie squadre delle varie amministrazioni, gendarmeria, poste, eccetera, Guardia Svizzera, fanno anche gli incontri amichevoli per tornare sul tema della beneficenza e del sociale. Dopodiché vi annuncio che il campionato inizierà lunedì 10 ottobre e si svolgeranno gli incontri lunedì e il martedì, sempre al campo della Petriana, del Pontificio Oratorio di San Pietro, a via Santa Maria Mediatrice, con inizio alle ore 20. E quindi adesso quest'anno insomma vi aggiornerò di volta in volta dei risultati e di tutti gli sviluppi.
Paolo, una ultima domanda, poi naturalmente avremo modo di ampliare sempre di più questo spazio. Che novità ci saranno per questa edizione 2011-2012 del campionato di calcio dello Stato Vaticano?
Il rientro della squadra della gendarmeria, che non voglio adesso far paragoni Inter-Milan, però è una squadra blasonata perché ha vinto diversi campionati vaticani e anche se è fatta onore in tante trasferte, sempre appunto ritornando sul tema delle amichevoli, della beneficenza e così. E poi abbiamo una novità, che quest'anno si inizia con la Coppa Vaticana e poi si fa il campionato a seguire con l'anno nuovo.
Quindi il 10 di ottobre inizia
la Coppa Vaticana.
La Coppa Vaticana, quindi, e a seguire poi in che data il campionato?
Il campionato a fine febbraio, la data è da definire adesso, entro la fine di ottobre verrà definita.
Molto bene. Paolo Rotundi, grazie a te, responsabile della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano e team manager della Dirtel Post, squadra che partecipa alla Coppa Vaticana, al campionato di calcio Vaticano. A lunedì prossimo e grazie.
Grazie anche a voi, un saluto.
Noi siamo in chiusura, due telegrammi con Don Leonardo Biancalani, nostro editorialista, quest'oggi a Roma in studio. Si va verso la nazionale la prossima settimana, cioè questa settimana, venerdì, se non vado errato, sì. Ci saranno giochi, partite dalla nazionale già qualificata per gli europei, ma che permettono all'allenatore Prandelli di fare esperimenti.
Sicuramente la partita con la Serbia sì, perché la Serbia deve arrivare seconda per andare agli spareggi, quindi lì sarà un buon test. Con l'Irlanda del Nord credo proprio di no.
La nazionale italiana è ancora amata dagli sportivi italiani?
È meno amata di prima. So che Prandelli ha fatto questo canale azzurro, ha fatto entrare le telecamere, sta cercando di fare un'operazione simpatia che credo, conoscendo il personaggio, ci riuscirà.
Il derby, perché dopo la nazionale, la settimana successiva, ci sarà il derby Lazio-Roma. Antonio Menenti, un telegramma. Totti, tra l'altro, si teme che non possa essere presente perché c'ha una lesione muscolare di primo grado.
Due settimane per andare a vedere la forma fisica dei vari giocatori. Un invito di cuore soltanto. Quest'anno cerchiamo di essere all'altezza di queste due grandi squadre. Sugli spalti facciamo vedere un grande spettacolo e manteniamo la nostra buona idea di basso profilo che stiamo tenendo da un po' di tempo. Veramente in bocca al lupo ai tifosi più che alle squadre.
Don Leonardo.
Sì, credo che questo sia importante e sia fondamentale. Si vince in campo e sugli spalti.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi, parroco dell'Isola del Boggi, in studio a Roma. Grazie ad Antonio Menenti, nostro editorialista. Grazie a Massimiliano Castellani di Avvenire, ai nostri tecnici Massimiliano D'Angelo, all'aiuto in regia di Patrizio Cipriari e Maria Serena Tuglio. Da Luca Collodi con lo sport, l'appuntamento a lunedì prossimo alla stessa ora sul canale italiano della Radio Vaticana. Buona settimana sportiva e auguri alla Nazionale Italiana di Calcio.